rapporti con qualcuno. Il famoso trilogia obbedienza, castità, povertà, che se sono vere rendono una persona straordinariamente persona, in una libertà grande, capace di interessarsi di tutti. Ecco la identità permanente di chi sa chi è in rapporto a chi. Notate com'è importante sapere perché ci siamo e ci siamo per chi. Ecco, dal monachesimo al cenobitismo, e il cenobitismo si è ramificato in mille cose, ha avuto due espressioni a tre secoli di distanza da Pacomio: in Oriente la Cappadocia, San Basilio, e in Occidente dichiarato, notate, non è fuori luogo, patrono d'Europa, San Benedetto. Notate persone che si sono spostate da un monastero all'altro, poi non è che hanno operato a livello di banche europee, di operazioni di commercio particolarmente avvedute e da memorizzare. Ecco perché nell'anno 1000 noi avevamo assistito, e li chiamo per brevità, a dei periodi oscuri in ogni campo, sia per migrazioni che avevano l'insegna della guerra e che non erano le migrazioni dall'Africa a Lampedusa, via dicendo, ma dove si migra c'è sempre della povertà, c'è sempre del bisogno e c'è sempre molte volte delle condizioni di rischio di morte. E così è avvenuto in certi secoli che hanno preceduto il 1000. Il 1000, leghiamolo anche a situazioni storiche temporanee di pace, a raggruppamenti politici che permettono queste cose, ma c'era un bisogno davvero di ritrovare quei filoni vitali che il monachesimo aveva già seminato almeno dal terzo secolo in poi, e che lo chiamavano per brevità vita apostolica. Una vita cristiana in cui si andava nella storia mandati, ma per dar senso alla storia. E in questo monachesimo nascono due centri che io propongo qui e poi leggerete: quello tedesco vicino a Metz di Corse e quello francese vicino appunto a Lione, chiamiamolo così brevemente, di Cluny. Io colgo gli aspetti di cosa avvenne, notate, parlo del secondo che è un po' più, come dire, da poi tralasciare. Colgo gli aspetti che lo differenzio da Cluny. Primo, non conoscono il centralismo di Cluny. Vuol dire che ogni centralismo, come avviene anche nella realtà politica, ha i suoi vantaggi e i suoi gravissimi rischi. Secondo, hanno un atteggiamento positivo nei confronti dell'ordine feudale dell'epoca e della Chiesa imperiale. Quindi sono questi imparentamenti culturali o emozionali che delle volte causano delle cose belle e a volte dei guai, come tutte le cose umane. Terzo, aumenta a dismisura la clericizzazione, il numero dei monaci sacerdoti aumenta sempre più. Anche i fratelli laici conversi acquistano una grande importanza. Ma perché? Perché se i monaci sacerdoti pregano tutto il giorno, qualcuno deve far da mangiare, qualcuno deve andare a comprare le derrate, e le derrate non sono sempre date gratuitamente in ogni cultura. Nessuno lavora, perché se uno compra e vende, gli altri pregano, e chi lavora? Ecco, il monastero rischia di essere quella realtà che diventa un'operazione anche non solo culturale, ma economica, a tal punto che nel secolo poi XIII avrebbe i cosiddetti ordini mendicanti, vale a dire i francescani e i domenicani, che sono tutt'altro che mendici, ma il loro modo di vivere la povertà era diametralmente affiancato, non dico opposto, ma affiancato e diverso a quello dei monasteri benedettini, di qualunque specie, perché il monastero dovrebbe vivere del proprio lavoro e quindi una forma imprenditoriale e ospitalità anche per i poveri, e questo avveniva davvero. Invece gli ordini mendicanti lasciano perdere strutture, spazi precostituiti, non abbiamo un erigersi di una cultura come il romanico e poi come il gotico legato ai monasteri o alle cattedrali, e nasce il rapporto di un rendersi presente minuto con la gente, ed ecco l'atteggiamento di essere aiutati a vivere, quello che potremmo chiamare la mendicità. Ecco, questi due modi di essere monos, dedicati solamente al Signore, aprono davvero un mondo culturale che d'ora in poi non dovrebbe mai essere contrapposto, ma essere accanto ad altri filoni, permanente nel cammino istituzionale anche dell'essere Chiesa. Ora, questa scelta fatta dai monaci di Gorze ovviamente li rende territorialmente molto più legati alla sola Germania, con un po' di ramificazione oltre, mentre il mondo di Cluny, pensate che io ho raccolto dall'Orz e da altri studiosi della storia della Chiesa che si parlava alla fine del 1100-1140 di 1600 monasteri, con una centralizzazione, quindi capite che forma di operazioni avvenivano a livello culturale, ma a livello economico e a livello gestionale. Poi l'accenno, senza tardarmi di più, che avveniva un fenomeno strano. Notate, intanto il bisogno di costruire dei monasteri mastodontici. Pensate alle dimensioni di Cluny. Mastodontici voleva dire il coro diventava proprio una chiesa, perché doveva ospitare centinaia di monaci. E il coro assumeva un'importanza, perché a pregare si stava tutto il giorno, e addirittura con turni coestensivi alle 24 ore. Le preghiere, parlo di Cluny, erano fatte con tale solennità che diventava persino sfarzo. Non per nulla gli abati cominciarono a aver mitre, a avere pastorali, diciamo, rubato il mestiere ai vescovi, a avere anelli. E gli anelli e i vari duchi e i feudali li regalavano, concorrendo, sperando che il Signore avesse pietà di noi, e quindi gli anelli diventavano dei capolavori. Immaginate come si risorge il problema, a tal punto che proprio su questo cammino clugnacense, con questi tempi del pregare, con la non possibilità di avere soggetti lavorativi, allora il monastero, Benedetto aveva detto, San Benedetto intendo dire, ora et labora, e l'alternativa non era in senso dialettico, ma era in senso convergente, proprio perché umanamente l'uomo monaco realizzava sé e la fraternità proprio col frutto del proprio lavoro. Ma il lavoro aveva senso se non assumeva un primato di arcigno profitto o di accumulamento, ma era proprio affidato ai ritmi delle stagioni, al senso della provvidenza e dell'operosità della singola persona. Ed ecco che diventava offerta di preghiera, per cui le forme del pregare assumevano tutte le forme della relazionalità ed era contenuto il tempo del pregare formale con la bocca, col canto e con i riti. Ecco perché subentrerà subito la riforma cistercense, e tutti sapete perché si chiama cistercense, dal certo Carthusia riletto in forma sintetica diventa il cammino dei cistercensi, che pur non essendo San Bernardo il fondatore, ma alla fine del cammino direi del riforma cistercense, diventa davvero il modo più contenuto, e l'arte beneficerà di una semplicità, di una forma squadrata di pensare il convento, che nella realtà clugnacense si era completamente persa. Ecco, io non vado in dettagli, se volete maggior puntualità espressiva la trovate per iscritto, che eventualmente l'ho scritto, è più chiaro del parlato, o se il parlato è molto ridondante, lo scritto è più puntuale e più sintetico. Ecco, però la realtà del monachesimo rispecchia una realtà di movimento anche nel, lo chiamo però povertà espressiva, il popolo, per dire la gente non monaci, che sono persone di cultura, persone del potere feudale, sono persone tra i poveri, tra coloro che fanno fatica a vivere giorno per giorno, e quindi ci si apre a delle esigenze e dei coinvolgimenti che almeno nei due secoli antecedenti erano completamente sconosciuti. Per questa ragione, parlando del monachesimo, leggo solo la parte finale della pagina 3, rileviamo che nel passaggio del millennio circa 1600 monasteri avevano assunto lo spirito di Cluny. Sono stati una forza di unificazione dell'Europa. Fu un movimento grandioso a cui aderirono vescovi e sacerdoti. Pensate che il famoso Gregorio VII, Ildebrando di Soa, che rispetto a Gregorio Magno, che era vissuto 600 anni prima, è un altro Gregorio di tale forza che anche a distanza di tempo ci meravigliamo che un uomo da solo, con quella capacità, tenacia e forza, ma io lo capisco, è come chiederci come mai Papa Francesco stia facendo un po' piazza pulita di un'epoca storica. Adesso mi permetto di avanzare ciò che lo sa solo il buon Dio e ce lo documenterà la storia, ma certe piccole decisioni li può prendere una persona che per 40 anni è stato un gesuita. Ho dovuto limarsi un pochino il cervello operando un'igiene mentale, ha dovuto elaborare un controllo della emozionalità che lo facesse essere felice nell'essere libero, ma liberato dai propri limiti, e allora può guardarsi attorno, può decidere con tranquillità e può riorientare una storia. Ma accanto a Papa Francesco ci sono migliaia lì in Vaticano, ma c'è tutta la congregazione dei gesuiti che pur con il loro falcidio avvenuto nel 68 rimane ancora numericamente la congregazione religiosa, non l'ordine monastico, più consistente della Chiesa Cattolica.